Il messaggio che il Signore ha messo nel mio cuore per questo pomeriggio si trova nel libro di Genesi, al capitolo 3, un passaggio che conosciamo molto bene, dal versetto 6 al versetto 10. Leggo dal versetto 6 del capitolo 3 di Genesi. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e si accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, fra gli alberi del giardino. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» E gli disse: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto». Fino a qui il messaggio che con l'aiuto del Signore cercheremo di approfondire con la guida e col sostegno dello Spirito Santo questo pomeriggio. Ci troviamo di fronte, diciamo, a un passaggio molto conosciuto, molto chiaro. Chi non conosce questo passaggio? Questo passaggio che mette in risalto il momento del peccato originale, il momento della disubbidienza di Adamo ed Eva. È il momento conosciuto come la caduta dell'uomo, in cui l'uomo disubbidisce a Dio e per la prima volta si allontana da Lui e si appresta a viverne tutte quelle conseguenze che noi sappiamo. Il peccato porta conseguenze. Questa è una realtà che dobbiamo sempre avere davanti. E quando parliamo della caduta dell'uomo, parlare di caduta è una parola che rende benissimo l'idea, la tragedia, la grande realtà di quello che è accaduto e di quello che accade quando l'uomo pecca, quando l'uomo disubbidisce a Dio. Al versetto 6 leggiamo questo momento, l'atto della caduta, l'atto in cui la disubbidienza concretamente si realizza, la caduta avviene, il peccato si concretizzò. Ed è interessante vedere che cosa accade immediatamente dopo, cosa succede dopo che Adamo ed Eva presero del frutto, dopo che Adamo ed Eva disubbidirono al Signore. Successero delle cose ben precise, delle azioni molto pratiche. Ed è evidente come ci fu una reazione da parte di Adamo ed Eva e ci fu una reazione da parte di Dio. Ci furono delle azioni da parte dell'uomo e ci furono delle azioni da parte di Dio. E mettere di fianco come ha reagito Dio e come ha reagito l'uomo ci fa capire la realtà che viviamo noi tutti i giorni. L'uomo si nasconde e invece Dio va in cerca dell'uomo che si è perduto. Dio si nasconde, l'uomo si nasconde, scusate, l'uomo copre, l'uomo cerca di rifugiarsi in qualche modo, cerca a volte di rimediare in qualche modo, facendo spesso più danni di quelli che potrebbe fare, mentre il Signore ha tutta la sua attenzione nel voler recuperare la situazione. L'uomo, leggiamo proprio i versetti come vengono proprio presentati uno dietro l'altro, l'uomo e la donna leggiamo che unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. E questo è il primo elemento di voler nascondere, coprire quelle nudità che fino a poco tempo fa, fino a poco prima, non erano un problema, non era qualcosa che anche era soltanto evidente. Ecco che l'uomo sente il bisogno di nascondere, sente il bisogno di coprire quello che prima non era un problema. Quindi la prima azione dell'uomo è quello di cercare di coprire, di nascondere. E subito dopo leggiamo che l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, fra gli alberi del giardino. Quindi non solo coprire ciò che ti procura vergogna dopo la disubbidienza, dopo aver peccato, quello che ti mette in imbarazzo, non solo nascondere, ma anche nascondersi, nascondere se stessi, nascondere la propria persona dalla presenza di Dio. E per la prima volta l'uomo e la donna e l'essere umano sente il bisogno, la necessità di nascondersi dallo sguardo di Dio. E poi ancora inizia un dialogo e l'uomo risponde: ho udito la tua voce nel giardino, la voce del Signore, e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. L'uomo dice chiaramente: mi sono nascosto perché ho avuto paura. E viene confessato per la prima volta che l'unica soluzione alla paura che viene vista in quel momento è quello di nascondersi. E a volte l'uomo pensa che l'unico modo per trovare una soluzione alla propria condizione, al proprio non sentirsi all'altezza di stare alla presenza del Signore perché non si è degni, perché è troppo forte il senso di dispiacere, di vergogna, il senso di colpa, l'unica soluzione possibile, l'uomo pensa ancora che sia quella di nascondersi dalla sua presenza. Queste sono le azioni dell'uomo. E quali sono le azioni di Dio? Innanzitutto, udirono la voce di Dio, il Signore. Vuol dire che Dio stava ancora parlando. La voce di Dio si sentiva ancora. Dio non aveva smesso di parlare. Dio non aveva smesso di chiamare, non aveva smesso di parlare all'uomo. E il Signore camminava nel giardino sul fare della sera. Il Signore era ancora lì che camminava. Non aveva smesso di camminare, non aveva smesso di esserci. Dio non aveva smesso di parlare e di esserci lì con Adamo ed Eva, e ancora oggi, di fronte alla condizione dell'uomo, Dio non ha smesso di parlare. E fratelli, questa è una grazia. È qualcosa per cui dobbiamo ringraziare il Signore. Il fatto che, nonostante la nostra condizione, nonostante come siamo davanti a Dio, Egli continua a parlare al suo popolo. Egli continua a desiderare di recuperarlo. E non solo, passeggia a fianco alle vite che forse non se lo meriterebbero. Lui non è cambiato, Dio non cambia. Qui vediamo come l'uomo cambia, lo vediamo dai gesti, dalle azioni, eppure Dio non cambia. Dio non ha cambiato la sua disponibilità nei confronti dell'uomo, Dio non ha cambiato i suoi sentimenti. Dio non cambia, è l'uomo che cambia, Dio non cambia. Certo, fratelli, certamente di lì a poco ci saranno delle conseguenze. Certamente il peccato porta a delle conseguenze. Certamente Dio è colui che è giusto, che non può accettare il peccato, non può stare a contatto con il peccato. Adamo ed Eva pagheranno, l'uomo paga la conseguenza dei suoi errori, le conseguenze del peccato. E quanto ci dice la parola sul fatto di non scherzare con ciò che non ha niente a che fare con il Signore, perché le conseguenze del peccato ci sono e fanno un grande male. Ma la voce di Dio era ancora udibile per Adamo. La voce di Dio era ancora udibile dall'uomo. E ancora oggi la voce di Dio è ancora udibile dall'uomo. Dio il Signore chiamava l'uomo. Dio non smise di chiamarlo, Dio non smise di cercarlo. Dio cerca instancabilmente l'uomo. Egli disse: dove sei? Dove sei? È una domanda puntuale, è una domanda molto chiara. Dove sei? Dove ti stai nascondendo? Il Signore desidera incontrare l'uomo. E fratelli, diciamocelo anche quest'oggi, il Signore desidera incontrare te, qualunque sia la tua condizione. Ma se sei qui c'è un motivo, il Signore ancora oggi desidera incontrarti. Forse il Signore ti sta già parlando, soltanto guardando la condizione di Adamo ed Eva, soltanto considerando come Adamo ed Eva avevano cambiato il proprio atteggiamento, avevano cambiato i loro sentimenti, come cominciarono a fare cose che non avevano mai fatto, cominciarono a nascondersi, a fuggire, a stare lontani dalla presenza del Signore. Forse qualcuno, nel guardare ad Adamo ed Eva in questo momento, sta vedendo la propria vita in questo momento. Una vita nascosta, una vita che in questo momento non riesce a stare serenamente alla presenza del suo Signore come un tempo. O magari non sei tu che ti stai nascondendo, ma stai nascondendo qualcosa della tua vita e la stai nascondendo a Dio. È successo qualcosa in quel versetto 6 che abbiamo letto. È successa quella che abbiamo chiamato la caduta. E c'è stato un fatto, c'è stato un errore. Forse anche noi abbiamo davanti il nostro versetto 6, dove è avvenuto il momento in cui è precipitata magari la nostra vita, il momento in cui è precipitato, si è rotto qualcosa nella nostra vita. E da lì abbiamo cominciato a nasconderci dalla presenza del Signore. Questo verbo nascondersi mi ha fatto riflettere. Cosa significa nascondersi? Cosa significa per l'uomo nascondere se stesso? Nascondersi significa, viene da un verbo latino molto interessante, significa letteralmente mettere via, significa tenere fuori dalla vista. Quindi da un punto di vista proprio etimologico, nascondersi è un atto di sottrazione di se stessi, significa mettere se stessi, escludere se stessi dalla vista, dalla presenza di qualcuno, ritirarsi dalla relazione, chiudersi in se stesso. Questo significa nascondersi. Ed è esattamente quello che vuole l'avversario. Quando sei debole, quando sei fragile, vuole che tu ti autoescludi, che ti nascondi ancora di più, che senti ancora meno la vicinanza dello sguardo, della presenza del Signore. Ma gloria a Dio, perché Dio invece continua a far sentire la sua voce. E noi abbiamo una grande opportunità di farci trovare da quel Dio che continua a chiamarci. È come se fosse chiaro che nascondersi, fratelli, non è la soluzione. L'uomo sa che nascondersi da Dio o nascondere qualcosa a Dio non è la soluzione. Ma a volte è come se, guardando la nostra vita, guardando a quello che ci è successo, è come se fosse il male minore da un certo punto di vista. È come se nascondersi nella propria solitudine, è come se escludendosi, tenendosi fuori dalla vista e dal giudizio di Dio, coprendo, facendo finta che vada tutto bene, in qualche modo fosse il male minore piuttosto che affrontare di petto la situazione, dire chiaramente al Signore che le cose non stanno andando. È meglio forse nascondersi che affrontare quel profondo senso di vergogna per quello che si è fatto, per quello che magari nessuno sa attorno a te, ma che tu conosci e che cerchi di nascondere. Confessare a Dio qualcosa è costoso, è faticoso, perché significa umiliare se stessi, ammettere che magari si sono presi degli anni della vita e si sono buttati via, che si sono sprecati. Significa fare i conti con il fallimento, di chiedere il bisogno di chiedere scusa, prima a Dio. E poi sai che se chiederai scusa a Dio, poi dovrai chiedere scusa anche a qualcun altro. Perché Dio ti dirà di chiedere scusa anche al tuo fratello. E tu sai che tutto questo magari ti pesa di più che nasconderti e resistere nella tua situazione. È certamente più comodo coprire, nascondere e nascondersi. Fratelli, noi uomini siamo fatti così. È la prima cosa a cui pensiamo, nascondersi. Quando stiamo male, soffriamo, ci sentiamo delusi, ci sentiamo stanchi, ci sentiamo che nessuno può comprendere il nostro dolore, qual è la prima cosa che facciamo? È quello di chiuderci nel nostro silenzio, è quello di coprire, nascondersi, di cercare di togliere sulla piazza, da quello che potrebbe essere visibile agli altri, ciò di cui ci vergogniamo, ciò di cui non andiamo fieri. Ci si nasconde per tanti motivi, per paura, per vergogna, per senso di colpa, per senso di inferiorità, per inadeguatezza, per amarezza, perché non vuoi ammettere che la vita non sta andando come volevi, perché si vuole tenere nascosto quel qualcosa che forse qualcuno pensi potrà giudicarti, per cui qualcuno potrebbe giudicarti, magari un pensiero che ti può portare a nasconderti. I motivi sono tanti e a volte siamo bravi, veramente bravi a nascondere. A chi ci sta a fianco? Ma Dio sa tutto di noi. Dio conosce ogni cosa di noi. E pensate, quel Dio che conosce ogni cosa, che stai vivendo, che stai pensando, è ancora lì che passeggia sul far della sera. È ancora lì a chiamare il tuo nome. È ancora lì a insistere, a dire dove sei. Voglio incontrarti. Mi fa ridere mia figlia, che quando la fa grossa, quando sa che ha fatto qualcosa che non doveva fare e sa che da lì a poco mamma e papà reagiscono, ed è proprio con le spalle al muro, e quando proprio non sa cosa fare, chiude gli occhi e si mette le mani sugli occhi, perché lei giustamente dice: io non vedo te, tu non vedi me. E nascondendomi andremo avanti, si passerà oltre. Siamo fatti così noi uomini. Pensiamo che nascondendoci, nascondendo qualcosa, la vita possa in qualche modo andare avanti. Fratelli, dobbiamo dirci chiaramente che è un'illusione, che non è così che funziona. E soprattutto spiritualmente parlando, nascondersi non è quello che consiglia la parola di Dio. La parola di Dio dice chiaramente: non è buono nascondere, non è buono coprire. È Dio colui che copre con la sua grazia, con la sua misericordia. Anzi, è Dio colui che cancella. Ma non deve essere l'uomo a coprire, non deve essere l'uomo a nascondere. L'uomo deve confessare davanti a Dio e Dio sarà pronto a perdonare. Nel Salmo 32 c'è un salmo meraviglioso scritto da Davide che parla proprio di questo, al versetto 3, e dice: finché ho taciuto, finché sono stato in silenzio, finché ho nascosto, finché ho coperto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Davide sta dicendo molto chiaramente: finché ho taciuto, la mia vita si stava spegnendo. Finché ti nascondi dal Signore, finché non confessi, finché non fai capire chiaramente che cosa il Signore deve purificare, dove il Signore deve riabilitare, tu ti farai consumare da quello che non confesserai. Ed è bella questa immagine di ossa che si consumano tra i lamenti che vengono fatti tutto il giorno. E poi questo salmo fa finire questa parte con un sela, una pausa. Rifletti su ciò che sta causando un problema alla tua vita. E poi continua e dice: davanti a te. E già si parla di relazione, rapporto con Dio. Davanti a te ho ammesso il mio peccato. Davide continua: finché ha taciuto, ecco che le ossa si consumavano, ma poi davanti a te ho ammesso il mio peccato. Non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore. E tu, fratelli, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Il salmista esprime in maniera nitida, in maniera chiara, quello che succede alla nostra vita. Quando nascondiamo, la vita si logora. Quando confessiamo, il nostro Signore riabilita. Finché ho taciuto, quello che stai tenendo nascosto rischia di consumarti. Quando Davide confesserà, allora il Signore perdonerà. Fratello, sorella, amico, oggi hai la possibilità di sapere che davanti a te c'è un Dio che desidera incontrarti, che desidera venirti incontro, che desidera che tu gli parli con chiarezza, gli dici tutto quello che hai tenuto nascosto, ma non perché ti giudicherà, ma perché vuole rialzare la tua vita. Sapete qual è il titolo del Salmo 32? I titoli non sono ispirati, i titoli vengono messi, ma ovviamente chi li mette si fa guidare dallo Spirito Santo. Il titolo del Salmo 32 dice proprio questo: la felicità del peccatore perdonato. Guardate le vostre Bibbie, il Salmo 32 parla proprio di questo: la felicità, la leggerezza, la gioia, il giubilo del peccatore perdonato. Parlare con Dio, chiarirsi con Dio, fare pace con Dio, riconciliarsi con Dio è la felicità dell'uomo. Qualunque cosa sia accaduto, riconciliati con Dio e fai partire tutto dall'aprire il tuo cuore e confessare ogni cosa. Può essere un credente da poco tempo, può essere credente da tanti anni, ma questa è una parola, fratelli, per tutti noi. Che nessuno nasconda qualcosa, pezzo di vita, dei sentimenti, delle situazioni davanti al suo Signore. Proverbi Proverbo 28, versetto 13, ancora leggiamo: chi copre e quindi nasconde le sue opere non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Ecco ancora qui presente il consiglio della parola di Dio. Chi copre, chi nasconde, non prospererà. Forse il motivo della stagione difficile che stai vivendo, forse passa proprio da questo, che non c'è più quel dialogo diretto, aperto con il tuo Signore. Come fai ad abbandonare a Dio un problema, un peccato, un senso di colpa, se glielo stai tenendo nascosto? Come fa Dio a cancellare? Come fa Dio a sanare qualcosa che non gli vuoi mostrare? Come fa a operare? Come fa a perdonare ciò che non gli vuoi dire? Come fa il Signore a intervenire? In Ezechiele 34 leggiamo: infatti così dice il Signore Dio, eccomi, io stesso mi prenderò cura delle mie pecore e andrò in cerca di loro. Gloria a Dio. È Lui stesso che dice: andrò in cerca di loro. Dio ti sta cercando. Dio ti sta chiamando. Dio desidera questo incontro. Però, fratelli, noi capiamo quali sono i sentimenti e la volontà di Dio, ma serve la tua disponibilità, serve il tuo coinvolgimento, serve il tuo esserci a quell'incontro. Vi ricorderete sicuramente questa figura meravigliosa che ci propone la parola di Dio, Anna, la mamma di Samuele. Anna aveva un grosso problema. Anna aveva non solo la sterilità, quindi l'impossibilità di avere un figlio, ma Anna viveva un forte senso di ingiustizia, di frustrazione, un forte senso di... era veramente in una situazione di difficoltà anche di fronte alle persone che la circondavano. Ma lei non fece finta di niente. Lei non decise di andare avanti e in qualche modo farò. No, Anna leggiamo che si mise davanti al Signore e aperse completamente il suo cuore davanti a Lui. E leggiamo poi qualche momento dopo, in 1 Samuele 1, 26-27, che Anna disse: mio Signore, com'è vero che tu vivi, o mio Signore, io sono quella donna che stava qui vicino a te a pregare il Signore. Io sono quella donna. Anna non si vergogna della sua condizione, anzi dice: io sono quella donna che stava qui vicino al suo Signore e aveva deciso di aprirlo completamente. Pregai per avere questo bambino. Il Signore mi ha concesso quello che gli avevo domandato. Apri il tuo cuore davanti al Signore. Digli tutto quello che gli devi dire. Non ci siano segreti tra te e il Signore. Il Signore conosce ogni cosa, lo sappiamo, ma desidera la confessione delle tue labbra, non solo per un peccato, non solo per una colpa, ma anche per una fatica, anche per una fragilità, per quello che sta minando la serenità della tua vita. Parla con Dio. Che dire di Geremia? Geremia leggiamo che quando fu chiamato dal Signore, quindi uno dei momenti che dovrebbero essere più belli, la chiamata, l'alta chiamata da parte del Signore. Invece leggiamo che Geremia rispose: ahimè, non un'esclamazione trionfante, ahimè, Signore, Dio, io non so parlare perché sono un ragazzo, non sono che un ragazzo. Mette davanti due situazioni, due limiti. Signore, tu mi stai chiamando, ma io ti avviso, io non sono molto strutturato, non ho una grande esperienza, sono solo un ragazzo e soprattutto guarda che tu stai chiamando uno che non sa parlare, ho dei limiti importanti. Eppure il Signore lo stava chiamando e il Signore infatti poi gli disse, dopo che ci fu quell'apertura, dopo che ci fu quel dialogo, dopo che ci fu quella franchezza, il Signore gli dirà: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò, non li temere, perché io sono con te per liberarti. Questo grande incoraggiamento arriverà, arriverà quando Geremia aprirà il suo cuore davanti al Signore, gli metterà davanti i suoi limiti, gli metterà davanti quello che c'era nella sua parte più profonda. Ci sono dei limiti nella tua vita? Ci sono delle cose che ti stanno agitando, preoccupando? apri completamente il tuo cuore davanti al Signore. Geremia non si nascose. Voi pensate se Geremia fosse andato avanti senza dire al Signore quello che aveva dentro? Pensate vivere le difficoltà, di tutte quelle difficoltà che conosciamo, che ha vissuto Geremia. Pensate tutte quelle responsabilità, essendosi tenuto dentro quelle frustrazioni, quel senso di limite, quelle paure. Invece no, c'era stato un punto, quel punto in cui Geremia aveva parlato chiaramente al suo Signore. Il Signore aveva chiaramente messo pace, chiarezza e benedizione sulla sua vita. E infine, fratelli, mi colpisce sempre quell'incontro fra Gesù e la donna samaritana. Vi ricordate quel dialogo intenso, quel dialogo pieno di significato spirituale? E mi colpisce però quando Gesù, nel parlare con quella donna, dice: vai a chiamare tuo marito e vieni qua. E quella donna, sappiamo tutti cosa gli rispose. Gli rispose: non ho marito. E Gesù disse: hai detto bene, non hai marito, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Ciò che hai detto è vero. Gesù entra nella vita più personale in quel dialogo, parla con chiarezza, parla con schiettezza quella donna, e quella donna si trova in difficoltà in quel passaggio così intimo, così personale, dove altro che vergogna, quanto ci sarebbe da dire di quella vita. Io non ho un marito, vedete, una parte di verità, omettendo tutto il resto, l'uomo tende a nascondere davanti a Dio. E Gesù le fa capire subito, in maniera chiara, in maniera netta: guarda che a me non mi devi nascondere nulla. Guarda che io so tutto di te. Ma tu hai capito perché sono qui a parlare con te? Perché io voglio farmi conoscere nella tua vita. Non sono qui per altre ragioni. Perché mi nascondi pezzi di vita? Perché mi nascondi situazioni? Parlami. Rivelami senza problemi, perché sono qui per benedirti. Fratelli, perché continuiamo a nasconderci alla presenza del Signore? Lui sa tutto di noi. Dio ti sta cercando. Questa sera, in questo luogo, in questo momento, Dio ti sta cercando. Dio ti sta chiamando. Dio desidera incontrarti. Dio è colui che nei momenti più difficili, in uno dei momenti più difficili, dirà al popolo: venite e discutiamo insieme. Venite e discutiamo. A chi è qui e non ha ancora fatto un'esperienza per il Signore, a chi è qui ed è un simpatizzante, uno che sta facendo magari i suoi primi passi, ma ancora non ha fatto un incontro profondo con il Signore, sappi che il Signore ti vuole incontrare. Sappi che il Signore ti sta cercando. Il Signore ti sta chiamando. Gesù sta aspettando che tu confessi i tuoi peccati, perché senza confessione di peccato non ci può essere ravvedimento. È lì vicino a te che passeggia, come passeggiava sul far della sera, vicino ad Adamo ed Eva. È lì che sta vicino a te e tu lo senti, tu lo riconosci, è da tempo che ti parla, ma sei tu che devi prendere una volta per tutte la tua decisione, devi tu aprire il tuo cuore, devi tu confessare la tua vita. Fallo e il Signore ti riempirà, si farà conoscere, ti benedirà. Se invece sei un credente, ma che da tempo stai convivendo con una situazione che ti sta appesantendo, che tu conosci, che forse sei riuscito a nascondere ai tuoi fratelli, ai tuoi amici, ai tuoi familiari, ma sai che non puoi più portarla avanti nascondendola davanti a Dio. Questo è il giorno, questa è l'occasione, questo è il momento, anche qui una volta per tutte, per lasciare, abbandonare al Signore quello che sta appesantendo la tua vita. C'è un limite che hai davanti? C'è una fragilità? C'è un peccato, c'è un errore che non riesci a superare, che non hai mai superato, che sta logorando le tue ossa, come in quel salmo ci ha parlato chiaramente Davide. Oggi lascialo ai piedi del Signore, lascialo ai suoi piedi. E infine, se ti sei allontanato dal Signore, se non senti più il Signore come un tempo, se la tua vita si è esclusa, come quella analisi etimologica che facevamo del termine nascondersi, se ti sei allontanato più o meno volontariamente, ma questa è la situazione, dallo sguardo, dalla presenza del Signore, beh, oggi il Signore desidera riabilitarti. Vuole riabilitarti. Adamo ed Eva si nascondevano dalla presenza di Dio, ma la presenza di Dio era lì. Anzi, scusatemi, voglio correggere. Adamo ed Eva si nascondevano dalla presenza di Dio, ma la presenza di Dio era ancora lì. Non se n'è mai andata da lì. È l'uomo che è cambiato, ma Dio è rimasto lo stesso. È vero, forse tu sei cambiato, forse riconosci davanti a Dio che sei peggiorato, forse sono successe delle cose che ti hanno messo in una situazione in cui riconosci che non sei più quello di un tempo. Sì, forse siamo cambiati, ma stai tranquillo perché Dio non cambia. E questa sera puoi recuperare tutto il tempo che hai perso. Se riconosci che la presenza di Dio è qui, se riconosci che Dio è vicino a te, se riconosci che ancora oggi Dio passeggia sul far della sera, nonostante l'uomo è al suo tramonto, l'uomo è nel suo punto più distante, più lontano, più nascosto, eppure riconosci che Dio è qui che passeggia, che Dio continua a chiamare, che Dio continua a chiederti dove sei, possa essere la tua risposta oggi: Signore, io sono qua, io sono qui, desidero confessarti tutto, desidero incontrarti, desidero ricominciare, ripartire, riallacciare, riconciliare il mio rapporto con te.